Stiamo leggendo dagli scritti di Baal HaSulam. Siamo al punto 63 di introduzione al libro dello Zohar. Vi ricordiamo che potete fare le domande sul nostro sito kab.sio.il. Le domande inerenti al tema studiato saranno fatte dal vivo. Kabbalah per lo studente, introduzione al libro dello Zohar, item 63. Adesso si può comprendere che realmente non esiste un finale al merito delle prime generazioni sopra le ultime, essendo la norma di tutti i parzufim, i volti, che sia dei mondi o delle anime, che il più delicato è costruito prima nel parzuf. Di conseguenza, i vasi più delicati di Chabad furono costruiti prima nel mondo e nelle anime. Così le anime che discesero nei primi due millenni furono più superiori che le ultime. Però queste non potevano ricevere la luce completa perché erano carenti dei vasi inferiori in sé stesse e nel mondo, le quali sono Chagat e Neim. Rav dice, adesso ci spiega cosa significa questa discesa delle generazioni, come ci hanno spiegato poco fa, che siamo in una generazione tanto bassa che non ce n'è neanche una che è stata come così bassa. Realmente si trova nella parte più bassa di questa sua bassezza, che non sappiamo né per dove andiamo né da dove veniamo, non sappiamo né qual è lo scopo né qual è la nostra origine, non sappiamo che fare della nostra vita, non abbiamo nessuna connessione. Sembra che da dove, cioè qual è l'origine, da dove proveniamo, non abbiamo idea di quello che è la Torah e i precetti. È un concetto vero, l'interiorità della verità della Torah. Non sappiamo che fare con noi stessi, non sappiamo perché viviamo, non sappiamo qual è il senso della nostra vita nemmeno. Realmente niente, e nemmeno si trova in questi grandi o pastori o leader questa risposta. Pertanto, la cosa principale è che qui scompare, cioè svanisce la connessione con la nostra origine, con le basi. Pertanto, ci troviamo realmente in un'oscurità totale. Adesso ci spiegano come siamo arrivati a questa oscurità e ci dicono che tutta la rivelazione del Creatore alle creature da un principio alla fine si divide in 6.000 gradini, chiamati 6.000 anni. Adesso questi gradini noi cominciamo a contarli dalla prima rivelazione del Creatore alla creatura, chiamato Adam Rishon, sì, un primo uomo, una persona così, che lui fu il primo che scoprì il Creatore, e da lui noi contiamo perché è il primo Reshimot che si è realizzato, cioè che si è corretto a se stesso. E fino all'ultimo Reshimot che dovrà correggersi dovranno passare 6.000 gradini. Questo appartiene al Shishim Ribon Shamol, 600.000 anime, 2000 e 2000, Tou Bou, la venuta del Messia tre volte, Chabad Chagat Nechim, cioè sono tutti gradini, è tutta questione di gradini. Però quando ci troviamo in questi gradini agiscono sopra di noi, allora comprendiamo dentro di questo perché si trova una discesa di generazione. Non è perché qualcuno, Dio non voglia, abbia la colpa delle generazioni precedenti, ma così doveva essere, dovevamo scendere allo stato attuale e vivere in tale modo, arrivare ad una vita così, che dentro a questa vita miserabile nella quale noi ci troviamo, precisamente dentro di questa noi possiamo cominciare a scendere e comprendere da un profondo pozzo a una alta montagna la differenza che si trova, cioè questo contrasto che si trova in questa in questo vaso e luce, per comprendere proprio la grandezza del Signore. Posteriormente, anche nei 2000 anni di mezzo, quando i vasi di Haggad arrivarono nel mondo e alle anime, le anime furono oltretutto in se stesse molto delicate, perché il merito dei vasi di Haggad è più vicino a quello dei vasi di Chabad, come dice il libro dello Zohar. Anche se le luci erano occultate nel mondo dovuto all'assenza dei vasi sotto al petto del mondo, dal Hasè del mondo fino alle anime e delle anime, di conseguenza nella nostra generazione, anche se l'essenza delle anime è la peggiore, la quale è perché loro non possono essere costruite fino a questo giorno. Tuttavia, questi sono i vasi che completano il parzuf del mondo e il parzuf delle anime, a partire dal punto di vista dei vasi. Il lavoro non è completo se non attraverso di loro. Perché adesso, quando i vasi di Nehi e tutti i vasi Rosh, Toch, Sof, testa, in corpo interiore e finale, fino alla fine del parzuf, le misure complete della luce sono, essendo estese a tutti coloro che sono degni, di conseguenza solo dopo della terminazione di queste anime di spregevoli possono le luci superiori essere rivelate, e non prima. Rav dice, è chiaro, sì, il valore inverso che si trova tra luce e Kelim. Pertanto studiamo che le luci che caddero più in basso, perché prima della rottura delle più alte, e adesso che ci troviamo nella rottura, nella bassezza, nella frammentazione della bassezza, noi siamo quelli che possiamo, dalla nostra correzione, fare la potenza di un Kli molto grande, allora scopriremo una grande luce. Pertanto, certamente la prima generazione erano forti nelle loro azioni, erano puri, in accordo al desiderio di ricevere che avevano. Pertanto la saggezza in loro non si scopriva tanto, non questa stessa saggezza che noi scopriamo nei nostri vasi. Però in questo valore inverso tra vaso e luce, anche quando scopriamo la saggezza, la luce di Chokmah si scopre nei Kelim di Chabad, e noi assomigliamo ai Kelim di Nehi, cioè c'è bisogno di avere tutte le correzioni, e tutto il Kli comincia a essere qualche cosa di pieno, circolare. Domande? Sì. Tu hai detto che sono 6.000 anni, sono 6.000 gradini. Qualcosa che non comprendo nella questione corporale, cioè cosa succede, che ha prodotto la creazione, il creatore gli ha dato un ultimatum. Rav dice, si trova un sistema chiamato Abia, dentro questo sistema di Abia ha zeluto il mondo della correzione, questo non appartiene ai Kelim rotti, che sono Bria e Zirassia, se non che la creatura, per poter correggere i Kelim rotti, frammentati. E i mondi di Beria, Yetzirah e Asya, questo è il luogo, lo stato ambientale nel quale esistono Kelim frammentati, esistono le anime rotte, frammentate. Si trova solo un'anima, c'è una anima. Questa è chiamata Neshama Adam Rishon, perché? Perché ha conseguito la radice. Ha conseguito la radice, e questa anima si è divisa o si è frammentata in molte parti. Molte parti. Adesso queste parti sono cadute in accordo a livello spirituale nel mondo di Bria, Yetzirah e Asya, e dovranno accorgere, indagare, queste parti si dividono nella potenza della rottura in Chabad, Haggad e Nehi. È così come si accorgono, come indagano. Sanno, si accorgono, cercano prima dal mondo di Breia, poi dal mondo di Yetzirah e poi dal mondo di Siah. dal più leggero al più pesante. Le parti che si trovano nel mondo di Breia, Yetzirah, e anche nel mondo di Chabad, Chagat, del mondo di Asiyah, queste sono parti che si accorgono, si analizzano in accordo al programma della creazione, perché ancora non arrivano alla situazione che questi Kelim sono divisi in destra e sinistra in tale modo che sia possibile tra di loro attivare la questione della libera scelta, il libero arbitrio, e solamente i Kelim di Nehi, nei quali noi ci troviamo nella nostra generazione, dalla nostra generazione più avanti, questa è chiamata l'ultima generazione. Solamente in questi Kelim esiste la possibilità di decidere, di scegliere il proprio sviluppo in una forma più rapida, in una forma più produttiva che il programma della creazione, perché il programma della creazione, così come è esistito fino al giorno di oggi, questo è agito come luci di fronte ai Kelim che salgono, che escono, in accordo alla connessione e al ritmo deciso dall'alto, per mezzo di un risveglio dall'alto. E queste realmente sono 6.000 anni e noi ci troviamo in Nehi di Nehi. Qui si scopre il nuovo metodo, che tutta questa creazione non è semplicemente una creazione che niente più che uno l'ha creato, qualcuno l'ha disegnata e così esiste e va, da un principio e non ha niente di nuovo fino alla fine. E si trova la domanda: perché tutto questo? Ma invece che proprio noi, nel fatto che noi proprio vogliamo compiere tutto questo programma della creazione per noi stessi con le nostre forze, noi con questo giustifichiamo la creazione, che non fu fatta senza un proposito, è così che tutto esiste, ma tutto esiste in accordo al programma. Il proposito e il beneficio è che l'uomo qui può trovare dove può interporsi, intromettersi in una forma indipendente e realizzare la connessione, la correzione e scoprire la creazione, e questo si esprime nell'elevazione del man, e allora tutta questa creazione gli apparterrà a lui e gli conviene a lui, il mondo conviene proprio a lui. E allora i tempi si accorceranno, non perché hanno desiderio di accorciarsi, no, ma è un segnale che l'uomo per se stesso, fino a quanto si attrae verso realizzare questa, avere questa realizzazione, lui con questo dà il massimo della contentezza al creatore, del fatto che realizza la creazione. Quindi da qui in avanti ci troviamo in una situazione nella quale siamo capaci di benedire i tempi, cioè che tutte le nostre azioni siano per la dazione, cioè Kodesh, Ashpa, Emuna. E per mezzo di questi trascineremo tutto il mondo verso la correzione. Sì, perché questo processo spirituale è 600 così, è diviso in tempi corporali? Rav risponde: perché ti pare a te, ti sembra a te che ci sia un tempo corporale. Io non capisco, tu distingui dalla differenza del tuo modo di captare che c'è qualcosa di corporale e qualcosa di spirituale. Io invece non capisco in assoluto, dice Rav, non vedo che c'è corporalità. Che corporalità si trova? Se è per ricevere è corporale, se è per dare è chiamato spirituale. Allora che? Come può esserci uno senza l'altro? E perché sono collegati uno con l'altro all'origine degli atti? Dimmelo tu. Non c'è qualcosa del genere, non c'è, tutto scende dall'alto, dalle radici spirituali. e si decide per mezzo di questo nel ramo corporale, e nei rami corporali si trovano le questioni di inerte, inanimato, vegetale e vivente. Questo è quello che vediamo, tutti questi desideri che non possono decidere per loro stessi. Nessun cambiamento. Rispetto al creatore sono chiamati inanimato, vegetale, vivente, e il parlante è chiamato non questi che tu vedi come persone, è un qualche tipo di animale, bestie sono, ma invece inanimato, vegetale, vivente e parlante. Il parlante è colui che ha il potere di somigliare al creatore. Solamente questi sono chiamati, voi sarete chiamati persone, Bnei Adam, i figli di Adamo, e non il mondo, quelli che influenzano e non quelli che ricevono, quelli che danno. Allora, lo stesso con rispetto ai tempi. Ci sono tempi nei quali si trova inanimato, vegetale e vivente esistendo in accordo alla natura, e c'è un tempo speciale, ci sono tempi speciali che questi appartengono ai Bnei Adam, ai figli di Adamo, gli uomini al di sopra della natura. Questo livello, fino a quanto esiste, si correggono, così sentono. Così sentono il tempo, il loro proprio stato, i gradini, i livelli che vanno passando. Non è tempo in accordo all'orologio. Il tempo in accordo all'orologio è totalmente passeggero, scompare dalla sensazione. Se tu arrivi alla correzione generale, proprio tu, tua privata personale, tu in termini di correzione, allora che tempo esiste per te? Anche nel nostro mondo noi ci avviciniamo del fatto che tra poco non avremo tempo. Verranno cambi psicologici dentro all'uomo, che noi vivremo senza sensazione del tempo. Così, veramente, fuori di noi il tempo è solamente una sensazione totalmente soggettiva, come movimento, luogo. Immagina che non c'è luogo, e allora che c'è? Non fare così con la testa, non c'è luogo, non c'è posto, non c'è. E allora cos'è? Io sono come... Cos'è? Mi chiudo, mi serro, come mi sentirò io? Coperto come una mummia? Perché non c'è tempo, non c'è movimento, capisci? Tutto si concentra, si rimpicciolisce, si riduce a un punto. Ok, ne parleremo di questo. Cosa ci vuole dire qua? Che dopo di tutto la nostra questione, noi ci troviamo alla fine dei 6.000 anni, nella nostra epoca. La nostra epoca è un'epoca molto speciale, perché abbiamo una libera scelta, e noi non solamente per noi lavoriamo, ma noi lavoriamo per tutti questi 6.000 anni, tutti insieme. Questi che sono stati precedentemente di noi, che hanno disegnato tutti questi gradini della scala, dipendono da noi, fino a quanto noi faremo scendere la luce, la più piccola anche. Queste luci si scoprono in alto, così come le più alte e grandi. È impossibile per noi valorizzare questa cosa qua finché non vediamo i risultati, ma è proprio così. Ok, bene. Tu vuoi, ok, dagli il microfono dietro di te. Vorrei domandarti in merito ai Kelim di Neim, se hanno una caratteristica. Qual è la differenza significativa quando tu dici Kelim di Chabad? Al di fuori che noi abbiamo un aviut più grande, chiaro, un aviut più grande è un'essenza totalmente diversa. Qual è la differenza tra inerte, vegetale e vivente? Qual è la differenza fra una pianta e una pietra? E un cavallo? O è l'uomo? E qual è la differenza negli uomini che chi si siede così, fermo, e non si muove così? Non importa niente, non mi importa nulla, mi fermo, non mi muovo più così, non mi manca niente. Niente, niente, niente. Lui si sente così, no? Non gli manca nulla. Cammina, prende un po' d'acqua dalla terra, ha qualcosa da mangiare un po' e sta così e gli va tutto bene. Guarda, perlomeno puoi vedere la televisione, magari puoi vedere qualche immagine, basta. Neanche questo ha un sapore, come un gatto, per esempio. Tu osservi qualche partita di calcio, qualche commedia, non so che ti piace, il gatto dorme, ok? Così. Se lui ascolta qualche piccolo rumore strano, magari un topolino, oh beh, questa è tutta un'altra cosa. Ognuno in accordo alle sue proprie mancanze. Ognuno in accordo alle sue proprie mancanze. Noi ci troviamo in una mancanza che possiamo correggere tutta la creazione. E ti domando, perché quando noi usciamo fuori all'esterno, al pubblico, vogliamo magari veramente comunicare con loro, noi vogliamo veramente... cerchiamo qualche tipo di questione comune tra di noi. Io voglio sentire, io appartengo ai Kelim di Nechi. Cosa significa questo? Quando io osservo che mi dirigo al, che ho qualche direzione interna, a cosa si riferisce questo? Anche loro appartengono a Kelim molto grandi, ma non si sono ancora risvegliati a rispondere al Rav con rispetto al pubblico, altrimenti non sarebbero con noi in questi tempi. Chi risveglia questi Kelim di Nechi che si scendono, questa stessa essenza come Chabad Chagat Nechim? Cosa significa questa cosa? Che bisogna risvegliare Kelim, domandi tu? Risvegliare Kelim significa far scendere alla loro mancanza e mostrargli che tu hai un mezzo, un metodo di come riempire questa mancanza. È così. Che vuoi tu? Ognuno vuole qualcosa che gli manca, qualcuno gli manca la salute, qualcuno gli manca un'altra cosa, qualcuno gli mancano cose per i bambini, qualcuno gli manca le vacanze, passarsela bene. Ogni cosa e cosa tu la puoi dividere in decine, centinaia di forme. A ognuno gli manca qualcosa, a qualcuno gli manca qualcosa. Che cosa? Luce. E io gli insegnerò come far scendere questo riempimento. Il riempimento? Un riempimento tale che questo li riempirà tutti le mancanze. Oggi, per esempio, hai mangiato qualcosa, domani avrai fame, io ti insegnerò come ogni volta conseguire il riempimento. Non importa qualsiasi cosa tu vuoi, non importa quando, in quale altezza, in quale forma. Questo significa saggezza della Kabbalah o educazione integrale, come la chiamiamo oggigiorno. Io quando parlo con le persone, dice il ragazzo, a volte mi incrocio con loro, scambio qualche frase, ma non gli posso mica portare la Torah intera in qualche modo, devo dirgli qualcosa. Rav dice, dimmi una cosa. Allora, digli una cosa sola. Tu gli dici, guarda, io so come farti più felice. Suona strano, no? No, diglielo, digli così, io so come farti più felice. Io so come fare di te una persona felice. Sufficiente? Sì, è abbastanza questo. Questo lo mangerà da dentro. Scusate, gli eroderà dentro. Ok, dice l'amico. Provaci, dice Rav, provalo. Cosa vogliono tutti? C'è una mancanza, c'è una canzone che dice così. Io mi ricordo una canzone. Vabbè. In accordo ai tempi, Scott da Inghilterra chiede: che cos'è questa del tempo della Terra intorno al Sole? Forse qualche giorno tutta questa cosa terminerà? Non ci sarà né Terra né Sole né Universo, dice Rav. Niente, tutto è descritto per mezzo del nostro. Chi è che me lo chiede, Scott? Oioioi, non è buono che mi domandi così. Scompare tutto dalla nostra sensazione, tutti questi fenomeni scompaiono. Cos'è questo universo? Anche gli scienziati ti dicono che è qualcosa di immaginario, che ci sono cose come infinite forme diverse, di universi diversi. È qualcosa che è totalmente... cioè, il tipo di captazione è soggettiva. Che cos'è la Terra e il Sole? Io le vedo, vedono. Studiamo questo già, abbiamo già studiato. Anatoli da Bielorussia chiede: perché la popolazione del mondo è una porzione tanto grande fino alla fine dei giorni. Qual è la risposta, Niv? Perché l'ego... Ah, non c'è il microfono? Perché è cresciuto l'ego. Che cos'è questo della crescita dell'ego? È perché l'ego è cresciuto e noi dobbiamo fare correzione. Per facilitare questa correzione, allora noi dividiamo questo grande ego in alcune parti. Pertanto, invece di una persona, oggi abbiamo 10 persone. E poi anche loro non sono capaci di superare, però in qualche modo è più facile. Dall'Ucraina chiedono: il declino della generazione continua o è terminato? Rav dice: come può essere che termina? Finché non cominciamo a correggere non terminerà nulla la discesa della generazione. Però tu puoi anche dire: momento, questo bisogna continuare a abbassare, allora dobbiamo, è proibito di fare qualcosa? No, allora fino alla fine e poi correggere. Allora scusate, qual è la cosa? Niv? No, tu non lo sai, dai. Cosa vuoi dire? Cosa ci dice? Si è capito quello che hai chiesto? C'è una discesa, ok? E noi dobbiamo continuare questa discesa, perché noi cominciamo così a salire. Noi dobbiamo continuare, e qua si trova la domanda. Cosa succede a questa parte? Magari perché abbiamo un ruolo in questo che dobbiamo aiutare a tutti e allora riceviamo un'elevazione? Magari anche questo. Allora noi, in accordo da Hishena, la Hishena è la presenza divina, noi correggiamo questa parte qua. Realmente così. Questa è la questione dei giorni dell'avvenuta del Messia. Questa. Mashiach, Messia, i giorni del Messia, scriverà, giorni del Messia, che possiamo utilizzare questa forza di attrazione, di trascinare e correggere tutto questo in un'elevazione, cioè scoprire la mancanza, qui Rav scrive mancanza, e scoprire questa mancanza, già per mezzo del Man, per mezzo del Man. Bene. Sì? Terence chiede: c'è qualcosa che mi confonde qua, questo mondo che scompare? Anche l'idioma, la parola scompare? Tutto scompare, risponde Rav. Tutto scomparirà.
On a besoin de parler, pourquoi on ne communique pas juste par la pensée?
Allora, perché noi dobbiamo parlare? Perché non comunichiamo per mezzo del pensiero? Oh, questo bisogna imparare, che sono lettere, idiomi, lingue. Che il parlare, no, questa è un'analisi. A livello basso. Ok, dai amici, se continuiamo così qua non andremo avanti, eh? Ok, qui c'è uno che mi aiuta sicuro, uno studente saggio, mica come voi. Per piacere, magari fossero come loro. Allora vorrei domandarti, se possibile. Allora, continuiamo con l'articolo. No, dai, domanda. A Kishena, la presenza divina, ci dà un'analogia, per esempio, in quello che succede in Kiev. Diciamo che 2 settimane, 3 settimane, avremmo potuto arrivare a qualche tipo di materiale, al punto chiave. Magari a Kishena sarebbe stato possibile prevenire lo stato che si è prodotto in Kiev e fare una correzione senza tormenti e sofferenza. Questa è l'idea più o meno... Certamente, dice Rav, molto semplice. Adesso, dal momento che abbiamo perso questo stato tale, no, dice Rav, cosa significa arrivare alla correzione? Dice Rav, tu devi sentire questa stessa mancanza per mezzo della luce, lo fai questo. Invece, io devo passare qualche colpo per arrivare a valorizzare la grandezza del creatore, diciamo, è così. Ok, questo colpo io lo posso scoprire per mezzo di diversi stati molto duri, che io provo in questo superarli, provo di fare qualcosa, io formo, costruisco, faccio, distruggo, costruisco, distruggo, costruisco, distruggo, faccio guerre, problemi, casini, magari centinaia di anni, oppure io alzo le mani e dico basta, non sono capace in questo modo, è impossibile avanzare. Ho imparato all'interno delle sofferenze, cioè io posso questa stessa sofferenza, questo stesso risultato, questo stesso studio, passarlo non per mezzo di una di tanti centinaia di anni di sofferenze e tormenti, ma invece che se io studio, se io imparo come comunicarmi insieme, come far scendere la luce che riforma, arrivo ad una grande tristezza anche, però questa è una tristezza di mancanza di connessione, tristezza che mi manca, che mi trovo o non mi trovo in che limite di dare, una tristezza più qualitativa, là è una tristezza del corpo bestiale, pertanto là ci sono assassini eccetera. E tu vedi, tanti migliaia di persone soffrono in questo momento, dal più grande che deve scappare al più piccolo che non ha neanche da mangiare. E invece di questo, tu gli porti un'altra tristezza, tristezza, mancanza. Devi averla, altrimenti la luce non si scopre, però è una tristezza dolce. Che non hai l'amore del creatore, che non hai attrazione verso la connessione con tutti, e allora questa tristezza è una tristezza spirituale, qualitativa invece di un livello corporale, e allora ne risulta che un piano terreno, capisci tu? Diciamo che qua si trova la tristezza, ok? Un peso. Diciamo un milione di persone soffrono attraverso 100 anni, ok? Diciamo così. Le persone, un milione di persone soffrono per 100 anni. Invece di questo, se tu elevi ad un'altura spirituale, ad un'altezza spirituale, sarà sufficiente che un piccolo gruppo, sufficiente. Questo significa che tu accorci i tempi, tu non hai bisogno di questi 100 anni, non hai 100 anni, non hai persone che soffrono, ti è sufficiente un piccolo gruppo e non c'è tempo, è un piccolissimo tempo. Questo significa trasportare l'analisi corporale a quello spirituale. Nel disegno qua che vediamo questa elevazione di Akishena, Rav ha disegnato una mancanza, una linea intermedia, diciamo che ritorna la linea che va verso il basso, la trasforma verso l'alto. Allora diciamo che prendiamo l'esempio che io ho fatto, diciamo che vogliamo agire, diciamo che abbiamo questa forza, conoscenza, mezzi, denaro, che lim, la connessione, tutto quello che c'è bisogno, e noi vogliamo fare correzioni che potevano essere fatti precedentemente, quando avevamo l'opportunità precedentemente, ma adesso non c'è opportunità già, perché non abbiamo la stessa opportunità, l'opportunità è passata, adesso dobbiamo aspettare un altro. Cioè come succede questo? Rav risponde, avanti arriva ancora una grande sofferenza. Sì, però l'opportunità è cambiata, se l'avessimo afferrata precedentemente potevamo usare questa connessione di persone che avevano possibilità di fare cambiamenti, avremmo prodotto per mezzo di qualche tipo di connessione e potevamo prevenire danni, sofferenze, ognuno in accordo al suo tipo di captazione, di analisi, e avremmo avuto la possibilità di convincerli. Diciamo, non c'è rivoluzione in Ucraina, meno sofferenza, e con questo facciamo la correzione. Adesso la situazione però è cambiata, la linea continua verso il basso, continua scendendo. non c'è, dice Rav, no, perché tu arrivi al popolo e il popolo si corregge, cioè tu gli insegni e loro vanno insieme con te per mezzo dell'educazione integrale, loro gridano connessione. Perché connessione? Loro gridano uguaglianza, però che uguaglianza sarà? Capisci tu cosa voglio dire? Loro vogliono essere indipendenti. Che indipendenza? Che indipendenza? Indipendenti da chi? Da che? Da cosa? Io voglio capire com'è che agiamo in questa limitazione. Adesso c'è una limitazione, non c'è quello che potevamo fare prima. Adesso magari tu gli puoi portare qualche tipo di piccolo premio magari, e adesso dobbiamo, non so, qualcosa con scaldare i corpi, non c'è niente. Loro questo è quello che vogliono adesso, qualche tipo di riempimento. Magari se un mese fa avessimo portato qualche cosa che, non so, non si capisce bene quello che dice l'amico, scusate. Allora questo agisce in qualche modo sulle anime delle persone, può essere che sì, mi piacerebbe aver avuto l'opportunità. E allora adesso cos'è che gli portiamo adesso? Cosa gli interessa adesso al di fuori del denaro, cibo, calore? Sì, certamente questo non lo possiamo dare. Allora questo gli si può dare dal mercato europeo, russo o non so che, o gli americani, quelli che loro gli daranno ne risulta come peggiore, lo sai, no? Meglio che non glielo avessero dato, questo è chiaro. Però non è tardi, in qualche modo possiamo agire noi dobbiamo agire noi, che nel luogo dove ci sono frizioni nel mondo sono posti dove noi possiamo agire. I tempi di rivoluzione in Polonia, Balasulam ha viaggiato fino a là. Come ha potuto farlo un uomo che si vede come un ebreo ortodosso con tutta la barba e tutti questi vestiti qui? È viaggiato in Polonia ai tempi della rivoluzione, ha parlato con i proletari. Come ha fatto di come guidare il futuro? Rabash mi ha raccontato questo. Me l'ha raccontato lui, lui stesso l'ha fatto anche, lui l'ha visto, qualche volta non ha voluto raccontarlo apposta, io ho capito, realmente è per noi è incomprensibile, non si capisce, non era una persona sconnessa dalla realtà Balasulam. Non era certo una persona innocente, ma lui in qualche modo ha viaggiato, e io ti dirò ancora di più. Ramchal, lui entrava dal Papa fino a 500 anni fa, capisci? Hai capito cosa ti dico? Cioè, c'erano cose che i cabalisti facevano, perché hanno visto che c'era il posto. Però noi qui oggi non c'è dubbio, noi dobbiamo fare tutto con comprensione, suavità, leggerezza. Abbiamo la supervisione per poter entrare in qualsiasi cosa. Voi perché non vedete come questo mondo decade? Vedete che la tecnologia come rigira il popolo, il pubblico, la società? Il paese, vedi gli americani, lo fanno proprio loro, con un controllo remoto lo fanno, con un remote control attivano i paesi e fanno succedere le cose. Non che io sono a favore di qualche governo precedente o futuro, ma solamente io dico la potenza che ha l'attivazione, che vogliono portare fuori il paese con questa rivoluzione. Come si chiama protesta de... Com'è che si chiama questa protesta? La strada rocca di Israele, non ho capito. Questo è tutto un lavoro fatto dagli americani. E anche questo certamente io lo vedo. Non importa, non sono loro, magari un altro paese, così fanno tutti. E qui c'è un combattimento, chi vuole di più, chi vuole di meno, cosa pensi tu? E quando hai un tavolo con le carte, i russi, i polacchi, un gioco di carte, i giudei americani, i giudei europei, tutti hanno una carta in questa tavola? E lì c'è il mezzo, c'è in mezzo Ucraina, come quando tu giochi con le carte come per guadagnare qualcosa da un altro, no? Tu vedi, abbiamo un paese, andiamo a giocare là a carte e vediamo chi se la vince. È così, cari amici. Però per noi, non so, qua non è, cioè qui ci sono dei cuori. Guarda, io non so cosa sono i cuori. C'è un programma. Noi possiamo fare questo programma in forma pulita, blanda, leggera, in accordo al programma superiore, e vedere come questi stati, come un obbligo, non che sia solo un'opportunità, ma è un nostro obbligo realmente la correzione, dargliela, piacere, dare piacere al Creatore. E noi già così avanziamo alla fine, ok? Ti puoi sedere. Noi parliamo qua di un impulso verso la connessione, che è un concetto molto confuso in tutti gli amici. Io sono stato in tante bande musicali con un proposito come di raggiungere qualcosa sempre, e abbiamo visto che sempre mi aiutavano, mi salvavano quando non c'era un interesse, e allora questo si smontava il gruppo e la connessione, tutto. E adesso abbiamo un nuovo concetto, che abbiamo un gruppo, il gruppo. Quanto è, cioè, quanto si capisce la questione della correzione? Prima noi siamo tornati all'assunto di Kiev, al tema di Kiev. Io dal mio piccolo luogo dove mi trovo non sento come realizzare questa questione della connessione, il gruppo. Cioè, cos'è questo se io non ho nessun guadagno? Rav dice, hai ragione da una parte. E io ho ragione dall'altra parte, diciamo così. Amico mio, io ti dico, noi non cresceremo fino a che non ci sposiamo e portiamo figli al mondo. Tu vedi oggi? Hai 40 anni e sono come bambini. Hanno 40 anni e sono come bambini. Loro anche. Si fanno chiamare bambino, bambina? Cioè io guardo una vecchia e quante ne vedo, gli dico, dai ragazza, facciamo questo, e così si trattano. Che bambina, che ragazza? C'è un ritardo qua. Perché non formano famiglie? Perché non formano famiglie, non hanno... Cioè, non hai bisogno di nient'altro di fare, principalmente internamente la famiglia è qualcosa di sentimentale, qui tu formi qua dentro un modello di piccolo mondo, perché è una piccola cellula che in accordo arriva al domani, al mondo del domani. Se non c'è, allora... Se questo non ce l'ha l'uomo, allora non crescerà. Allora tu dici così, come posso io uscire all'educazione integrale con le persone? Guarda, se tu non uscirai, nessuno sarà grande. Fai bambini, no, i bambini a 15 anni cominciano a essere grandi, ci saranno bambini a 40 anni, altri a 15 anni e altri a 40 anni saranno grandi. Non appartiene all'età, agli anni. Gli anni appartengono allo Stato che ti obbliga, ti responsabilizza. Quando io esco all'educazione integrale, questo mi obbliga a me. Anche se non lo sento, aggiunge l'amico, tu sentirai, esci e sentirai, esci e vedrai. Domanda a Lesbovic, domanda a questa gente qua, che tutti questi che lavorano, che ieri sono usciti in tanti posti, in tutto il paese, domanda a loro, gli importa, sono i suoi figli, sono i loro bambini, li sentono proprio così. Io ho avuto successo o non ho avuto successo, questo è molto importante uscire, molto importante per l'uomo questa analisi. Comincia allora a dipendere dalla mancanza da loro, da questo comincia ad avanzare, ok? Il prossimo domenica abbiamo l'opportunità di molto speciale, che è una cena di Rosh Hodesh, principio del mese, e lo facciamo per la prima volta nel nostro edificio nuovo. Qual è la partecipazione? Qual è l'importanza di questa partecipazione? Guarda, non so se è precisamente questa domenica, dovrei stare vicino al Rosh Hodesh, al principio del mese, come quando lo facevamo con Rabash. Generalmente il giorno di mercoledì o giovedì con lui, nella settimana quando arrivava il principio del mese, non precisamente la domenica. E la verità è che questo è un motivo per fare una grande cena, una tavolata, che questa cena, questo pasto, potranno venire tutti i gruppi, tutte le persone, uomini, donne. Dovremmo vedere come ci mettiamo tutti qua, magari in diversi posti, non so, magari può essere che dobbiamo rapidamente pulire tutto qui in basso, qui sotto. Chi è responsabile di questo? Non so, tu sai chi è? Marik? Precisamente per questa cena chi ne è responsabile? Chi ha l'incarico? Ah, ok, sì, c'è responsabile, c'è, perfetto, ok. Bene, allora bisogna fare più o meno i calcoli di quanta gente ci sarà, quanti uomini, quante donne, che non si diano fastidio uno con l'altro, uomini separati dalle donne, donne separate dagli uomini. Questa cena contiene, vabbè, ok, la cena stessa, una discussione, un po' di domande e risposte, canzoni. Qualche tipo di workshop, ma non workshop, un po' in accordo a qualche domanda che ci sia importante indagare, dove si trova l'uomo con i suoi amici, dove lui è seduto, in quel momento proprio lo faremo. Non niente di più, un po' di canzoni e stare insieme. Deve essere qualcuno che organizza questo bene, che abbia un programma. Io sono disposto a partecipare in questo. La cosa principale è che sia qualcosa per tutti e che tutti vengano, tutti, una volta al mese. È consigliabile fare un incontro così. È una notte nella quale tutti si mettono insieme nei loro centri e quindi è possibile farlo anche qua. Si possono fare molte cose, decidere cosa volete fare voi, come farlo, da che ora fino a che ora. Io sono disposto quanto voi volete. Con Rabash lo facevamo, mi sembra, 2 ore perlomeno. Noi possiamo fare anche 3-4 ore, quello che volete voi. La domanda è se la gente poi deve tornare a casa in diversi posti lontani, magari da dove vengono i nostri amici e così. Pensateci, ok? Allora, per aiutare a organizzare questa cosa, abbiamo pubblicato questo qualche giorno fa, una lista di iscrizione sia per la cena che per i lavori. Puoi dire magari qualcosa rispetto all'importanza di questa preparazione? Certamente che la preparazione è importante, specialmente perché noi stiamo facendo questo per tutti il nostro clì israeliano. Non so cosa dire di più, è importante la preparazione, dobbiamo parlare così, che si trova, chi si trova in questo, è molto importante stare in questo. È così. La cucina, l'ordine, le tavole, i tavoli, le sedie e tutto il resto, le donne, i bambini, tutti, che si riuniscano le donne, che si domandino, che indaghino se è possibile venire con i bambini, tutti, bisogna saperlo precedentemente. Un'altra volta, allora pubblichiamo tutti questi dati, perché realmente vogliamo chiedere a tutti che rapidamente si registrino, perché possiamo sapere esattamente come dividere questi spazi che abbiamo, perché e non è molto facile, no? Rav dice speriamo che tutti ascoltino, tu devi fare anche un calcolo di quanto cibo, il minimo normale, cioè. Continuando quello che abbiamo detto precedentemente in tutta la lezione, veramente tutta questa settimana, la prossima settimana quasi tutti gli amici escono in divulgazione molto massiva, di massa, e certamente passeranno per workshop, lezioni, la prima parte della preparazione in cui abbiamo parlato oggi, però abbiamo qualche gruppo che abbiamo amici nei gruppi che al di là di tutto il processo dei congressi e tutto quello di cui stiamo parlando ancora non vedono la spiritualità nell'uscita verso il pubblico. Allora, semplicemente la domanda del gruppo è: fino a quanto continua con i workshop, le preparazioni interne, l'esperienza di afferrare tutto? Tutto il gruppo deve uscire, oppure che c'è qualche gruppo duro che esce fuori, che semplicemente escono e che gli altri si fermano lì? Come lavora questa questione? Può essere che gli amici non escano e magari non lo fanno in assoluto, però chi non sta afferrato ad azioni col pubblico esteso, cioè chi non esce al pubblico, allora alla fine abbandonano, non ricevono luce che riforma, non agiscono, perché non si vanno a includere con la mancanza esterna in qualcosa. Prenditelo come un autista, non lo so, diciamo che viene Niv, lui è stanco, vuole stare in casa tutto il giorno, fermo lì con tutte le sue enciclopedie e tutte le sue citazioni della Bibbia, dove, quando, eccetera, questo è quello che gli piace. Allora gli dico: guarda, io non posso viaggiare solo, ho bisogno di un autista, portatelo così, basta quello. Bisogna far fare alla gente quello che può. Ma se non viene, dice l'amico, io devo fare un workshop, devo alzare l'importanza per lui o semplicemente uscire. Allora, guarda, non per forza ovviamente, dice Rav, lentamente noi andiamo avanzando. Con che bisogna dare invidia al compagno, all'amico, e lui verrà così, non trascinarlo, però se realmente non si include in questa connessione in nessuna forma, no, non avanzerà, semplicemente alla fine abbandonerà. Ok amici, qual è il pacchetto di oggi? Qual è la missione, chiede il Rav? Come? Qual è? Quello che abbiamo detto adesso, dice Niv, come andiamo a incrementare la mancanza? Al di là del fatto che magari non c'è una mancanza addizionale, come si incrementa, come si ingrandisce la mancanza quando non ce n'è necessità? Ok? Ok, qualche avviso per terminare? Abbiamo una serata libera, inizia un prossimo semestre nel 2014, noi vi invitiamo a una serata libera, oggi mercoledì, questo mercoledì alle 7 di sera in tutte le nostre sedi, l'entrata è libera, per più dettagli 1-700-509-209. Le chiavi interne. Mikhabel Kabbalah Laham nel segretario di Tel Aviv, vi invitiamo, dove potete leggere, parlare e sentire prossimo giovedì alle 7 di sera, strada Yigal Alon 123 Tel Aviv. Più dettagli il nostro numero di telefono 1-700-509-209. Rav Lightman nel centro Menachim Begin, amici, siamo felici di invitarvi a un incontro con Rav Lightman, con i segreti del libro dello Zohar, prossimo 26 di febbraio alle 7 di sera, strada alla via, non ho capito, è a Gerusalemme, e abbiamo il nostro numero di telefono, e con questo concludiamo. Buongiorno, buonanotte. I won't let go. It feels so.
There's only now, only this moment, when we are together,
together as one.